Nel versetto 18 si legge che molti, e Paolo lo dice con molta enfasi, con molta commozione, camminano da nemici della croce di Cristo. Chi sono costoro? Possiamo dire che si tratti di coloro che non mettono al centro del Vangelo la croce di Cristo, ma soltanto il formalismo. Di costoro il versetto 19 specifica qualcosa di interessante, perché afferma che la loro fine sarà quella della perdizione. Se dovessimo fare una traduzione letterale, dovremmo dire dei quali la fine è la perdizione, apoleia in greco, essi, il cui Dio è il ventre. E la cui gloria, c'è il termine greco doxa, mentre in italiano abbiamo tradotto si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, una traduzione letterale indica che la loro gloria, la loro doxa, sono appunto le cose della terra, per questo dovrebbero vergognarsi. Questo linguaggio di Paolo sembra quasi richiamare gli autori sapienziali. I sapienti scribi di Israele e tutta quella distinzione tra la via dei giusti e la via degli empi, con la quale, per esempio, si apre il Salmo primo, che è il portale d'ingresso di tutto il Salterio, quando afferma: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non segue e non siede in compagnia degli stolti. Cioè, beato l'uomo che prova, sperimenta anche sul piano somatico, corporeo, una certa intolleranza nei confronti del male. I più saggi padri spirituali, ci dicono che è un buon segno di crescita nelle vie dello spirito quando l'uomo, la donna, sperimentano queste situazioni di disagio, quando sono inseriti, immersi in contesti dove sono evidenti le strutture di peccato, o anche più semplicemente in quelle situazioni dove si palesa dinanzi alla persona la possibilità del peccato, la possibilità, di giudicare, di parlare male di una persona. Sono tutte situazioni che dovrebbero creare disagio nei cristiani, perché appunto non è una via che viene da Dio. Beato l'uomo che non segue la via degli empi. E oggi una società empia può essere quella che giustifica le proprie scelte, soprattutto la propria disattenzione. Perché una delle problematiche maggiori dell'oggi è la mancanza di ascolto, la crisi dell'ascolto. Ognuno si dà una giustificazione riguardo a questa tematica. E già questo è motivo di empietà, perché l'empio è colui che si giustifica. Quando invece da più parti si avverte il bisogno di entrare in profondità, nel profondo di noi stessi per raggiungere l'intimità con il Signore, perché la parola del Signore, dicevamo proprio all'inizio del nostro percorso, nasce dal silenzio e si accoglie nel silenzio. Ma c'è un'ulteriore accentuazione che questa lettera di Paolo ci consegna, perché dove è detto che il loro Dio è il ventre, probabilmente si fa riferimento anche alle tematiche della gola e della sensualità che già i padri della Chiesa legano inscindibilmente, pensiamo a Evagrio Pontico, e cioè tutti coloro che manifestano una difficoltà nell'avere un senso di misura o un rapporto adeguato con il cibo, facilmente potranno sperimentare la stessa difficoltà nel dominio della propria sessualità in una sessualità serena, proprio perché i due aspetti sono correlati, i cosiddetti vizi capitali che si possono anche ripresentare ai nostri giorni come patologie spirituali del nostro tempo. Ed è questo aspetto è uno dei tratti che rientra anche nel cammino quaresimale, perché in una delle orazioni di esordio di questo tempo si chiede al Signore: comprimi i nostri vizi. Sto parafrasando dal termine latino di questa orazione, proprio perché il tempo di quaresima è anche un tempo di lotta che coinvolge il corpo, a differenza del tempo di avvento. Anche la quaresima, sì, è un tempo di purificazione, ma qui il corpo è più coinvolto per il semplice fatto che si aumentano anche le possibilità di digiunare, e il digiuno veniva visto sempre correlato al corpo. Mentre invece può capitare, e purtroppo capita anche ai nostri giorni, che ci sono uomini e donne che trovano la loro gloria in quello che è vergogna, nel loro ventre. E qui si fa anche riferimento a questo uso distorto della sessualità. Pensiamo ai nostri giovani, è una di quelle tentazioni base, più grossolane, che prendono diversi giovani e nonne attraverso la visione, perché c'è stato questo spostamento di prospettiva. Se i testi biblici insistono molto sulla capacità seduttiva della parola, ed effettivamente anche nel secolo scorso l'umanità ha conosciuto questa deriva seduttiva della parola, pensiamo ai totalitarismi, oggi c'è una preponderanza dell'immagine e il processo è molto più semplificato, sono crollate diverse mediazioni, tutto è immediato e abbiamo detto altre volte che dove c'è immediatezza e troppa faciloneria, siamo in presenza di un percorso che non viene da Dio. Nel versetto 20 Paolo sottolinea la distinzione tra le cose terrene e le cose di Cristo e specifica che la nostra patria è nei cieli, dove aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Non è soltanto un nome e cognome, Gesù Cristo. Si tratta di professioni di fede. Gesù è il Cristo, è il Signore, è il Salvatore. E questa patria somiglia molto alla tematica che sarà trattata anche nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2, versetto 11. Perché indica l'esperienza del cristiano di essere forestiero e pellegrino. Il cristiano deve poter vivere questa estraneità. Ricordiamo come lo esprime il Vangelo di Giovanni: siamo nel mondo, ma non del mondo. Ora, tutto questo non significa demonizzare tutto quello che viene dal mondo, ma saper vivere un cristianesimo realmente incarnato, senza mondanità spirituale, come più volte suggerisce anche l'attuale pontefice. Vorrei soffermare l'attenzione anche qui, come abbiamo fatto in precedenza, sul verbo, perché anche qui aspettiamo è costruito da una duplice particella, apo più ekdekomai. Significa aspettare assiduamente e pazientemente, cioè aspettiamo Gesù il Cristo come Salvatore. Egli giungerà da quella patria celeste, della quale noi siamo già cittadini. Ebbene, cosa farà questo Gesù, questo Signore che verrà? Verrà nella gloria, si fa riferimento alla venuta della gloria a questo punto, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Che significa? Significa che manterrà, cioè muterà, cambierà la nostra condizione mortale e corruttibile, perché saremo resi conformi a Lui, a Gesù, e al suo corpo glorioso, cioè a Gesù nello stato di risorto. Perché la sua risurrezione è opera del Padre e dello Spirito. Soffermiamoci ancora anche qui sul verbo. Il termine è trasfigurerà. Come al solito è un verbo, come nei verbi precedenti, anche questo è un verbo composto, costituito dalla particella metà e più schema. Ed è rivolto al futuro, questo sì, trasfigurerà il nostro misero corpo. Ma è interessante che tutto ciò sarà legato anche alla dimensione corporea, alla conformità del nostro corpo allo stato del risorto. E qui troviamo quel collegamento con il brano della trasfigurazione, con quel cambiare d'aspetto. Perché l'Apostolo lo ha detto altre volte, anche in Romani 8, 27, 30. L'obiettivo del Padre è quello di divinizzare l'uomo per mezzo di Gesù Cristo. E dunque fa questo rendendoci conformi a quel modello con il quale Lui ha realizzato l'uomo, ed è il Cristo. Reso conforme al Cristo è da Lui anche giustificato e quindi glorificato. Questa è la chiamata per ogni credente, essere resi conformi al Figlio. Per quello Paolo può concludere la lettera dicendo: fatevi miei imitatori. Come aveva detto un po' all'inizio e alla fine si richiamano. All'inizio aveva detto fatevi miei imitatori, adesso si rivolge ai figli amati, agapetoi in greco, desiderati, voi che siete la mia gioia e la mia corona. E poi l'invito, rimanete saldi nel Signore. Usa il verbo stekete, è un imperativo presente. Abbiamo già detto il valore del presente nella lingua greca, cioè è qualcosa che è già in atto. Continuate a restare fermi e saldi nel Signore. Perseverate, cioè tenete ferma la vostra posizione senza lasciarvi contagiare dalle logiche del mondo, dalle varie tentazioni, dalla superficialità. Ma soprattutto è in tempo di Quaresima, dovremmo ricordarlo dall'oblio della parola di Dio, cioè da questa grande dimenticanza, dal dimenticare la parola che Dio ci ha voluto donare, tutto il bene che Lui ci ha voluto offrire. E dunque ecco perché l'Apostolo può dire stekete, restate, continuate, che è diverso da quel mene in rimanere che per esempio usa Giovanni. Qui la forza del verbo è espresso proprio nella coniugazione, perché è un imperativo. Se invece Paolo avesse usato un auristo, un verbo coniugato all'auristo, significava che bisognava iniziare adesso a fare qualcosa di nuovo, bisognava iniziare adesso a restare saldi nel Signore. Invece no, questa azione rimanda al passato. Questo significa che Paolo scrive già ad una comunità credente, appunto, che è in un cammino di fede e che tuttavia deve imparare a poter rinsaldare la propria fede. E questo appartiene allo stile dell'Apostolo, come abbiamo detto già altre volte, e ci rimanda alla centralità del messaggio che la Chiesa vuole offrire in questa seconda domenica del tempo di Quaresima. È questo l'obiettivo finale, la nostra divinizzazione, la nostra santificazione, e questo potrà avvenire attraverso la potenza della resurrezione di Gesù, che qui è anticipata con la trasfigurazione. Tuttavia nell'esperienza terrena il cristiano dovrà continuare a percorrere il proprio cammino imparando ad abbracciare la croce, ma anche a saper dare ad ogni giorno il giusto peso e a saper valorizzare la propria quotidianità, riempendo di senso l'ordinarietà del vivere. Questo tratto indica la caratteristica della multiforme vocazione cristiana, sia quella dei battezzati, sia quella dei sacerdoti religiosi e tutti coloro che hanno abbracciato la vita consacrata, perché si tratta di diversi modi di essere in Cristo. Se per i laici tutto questo significa vivere la propria indole secolare, per i religiosi significa riscoprire la propria intimità con il Signore, la relazione con Lui, perché è questa la sorgente della vita spirituale, la relazione con Gesù. Abbiamo già accennato al fatto che Lui avesse scelto di parlare in parabole perché si potesse registrare o meno la vicinanza con Lui. Doveva essere il frutto di una libertà personale del singolo soggetto. Dio ci offre diverse chance di ascolto e di approfondimento della sua parola, poi sta all'uomo ricercare attraverso la parola, attraverso questa mediazione, una relazione interpersonale con il Signore. E a questo punto la parola di Dio, la scrittura, divengono strumenti che ci orientano e ci conducono verso l'incontro con Dio, perché, abbiamo già detto anche questo, la fede diventa ed è esterna alle scritture, tuttavia viene corroborata e rinsaldata dal ricorso alle scritture. Per questo è necessario e importante che ogni comunità a diversi livelli, sia quelle religiose ma anche le comunità diocesane sotto la guida del proprio vescovo, si pongano dinanzi alla parola per poter fare discernimento. Ogni incipit, ogni esordio di una cosiddetta pastorale non può non basarsi sul primato, l'egemonia, la centralità della parola di Dio, perché significa accettare di fare la volontà di Dio e non la propria, perché anche lo stesso termine pastorale proprio nelle lettere di Paolo è sempre usato come aggettivo e mai come soggetto. Appunto, c'è una lettera pastorale, una teologia pastorale, non c'è il primato della pastorale, ma il primato del Signore crocifisso e risorto, che ci ha donato la sua parola e con questa parola la possibilità di entrare in una relazione personale con Lui. E quando non comprendiamo la parola, come facevano i discepoli con Gesù, bisogna andare da Lui e andare a chiedere, ci spieghi questa parola? Come un po' accadde anche ai discepoli proprio dopo questo episodio della trasfigurazione, perché noi adesso l'abbiamo visti sul monte, ma appena Gesù e questi tre scendono, subito si presenta dinanzi a loro una problematica. Perché cos'era accaduto? I discepoli, gli altri, non erano riusciti ad espellere il demonio da un giovane. Siamo nel Vangelo di Marco. Questo giovane era stato reso muto dalla presenza del demonio. E allora è significativo che solo Gesù ci riesce, dopo un dialogo, una relazione con il Padre. E questo è importante, Gesù ricerca sempre il coinvolgimento interpersonale del suo interlocutore, proprio per suscitare la fede, o perlomeno questo processo che è già in atto e che nasce ancor prima per l'opera del Padre, per la grazia preveniente dello Spirito che si effonde nel cuore dei credenti. E allora Gesù dice che lui sì, può guarirlo. Ricordiamo la risposta del Padre nel Vangelo di Marco: credo, aiutami nella mia incredulità. Ma la cosa importante è, per quello che stavamo dicendo, è quello che domandano dopo i discepoli: perché noi non ci siamo riusciti? La risposta di Gesù è significativa, perché per questo tipo di demoni è necessaria molta preghiera. E il tema della preghiera ci rimanda anche al brano della Trasfigurazione, perché abbiamo detto che Giacomo, Giovanni e Pietro riescono a vedere la gloria di Gesù perché prima vegliavano, dunque c'era lo stato di preghiera. Gesù stesso è descritto da Luca mentre era in preghiera. Similmente, e questo vale per tutto il tempo di Quaresima, se non c'è una vita salda di preghiera, allora diventa più difficile resistere agli assalti del maligno. Questa preghiera può avvalersi anche di quella forma adottata nella vita comunitaria, per esempio, delle comunità religiose, cristiane, con la recita della liturgia delle ore. Tutto questo è molto utile, è una grande chance, purché non diventi formalismo. Ma come preghiera, come possibilità di entrare in relazione con Dio e dunque poter avere quella forza per resistere al demonio che si rende presente per bloccare ogni tipo di cammino, e questo è il suo intento. E dunque, seconda domenica di Quaresima, contempliamo già la Pasqua, nella consapevolezza di dover continuare tuttavia il nostro cammino.